Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Fra Romagna e Toscana. Racconto di Mario Vianelli, tratto dal volume Alta Via dei Parchi. Un lungo cammino nell'Appennino settentrionale. A cura di Enzo Valbonesi, Monica Palazzini, Antonella Lizzani e Maria Vittoria Biondi. Portogruaro, Ediciclo Editore 2012. Prima puntata. Giornalista, scrittore e fotografo, Mario Vianelli ha raccontato il suo percorso a piedi lungo i 500 chilometri che fra Berceto, Laverna e Carpegna, in un continuo saliscendi, congiungono gran parte dei parchi appenninici dell'Emilia-Romagna. Dalla Vene del Gesso, l'Alta Via volta le spalle alla pianura ormai vicina, per puntare nuovamente verso il crinale appenninico. Occorreranno due lunghi giorni di cammino prima di raggiungere le propaggini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ultimo anello della catena di aree protette che stiamo seguendo. Quasi tutta la giornata si snoda lungo la panoramica dorsale che divide le valli della Sintria e del Lamone, dapprima su strada asfaltata e poi lungo una successione di stradine polverose o fangose quando piove e di sentieri di raccordo. Il paesaggio è simile a quello già incontrato scendendo verso la Vena, ma abbondano le note mediterranee, evidenti nei pini domestici e soprattutto nelle macchie argentate degli oliveti, che forniscono una produzione olearia modesta come quantità, ma di gran pregio. La vicinanza di Brisighella e la bellezza di queste dolci colline ne hanno fatto una piccola oasi residenziale. Non si vedono ruderi e molte case sono rinnovate e ben tenute. Ma salendo si ritorna ben presto nell'Appennino dell'abbandono. A monte della minuscola borgata di Zattaglia, la valle del Sintria è praticamente disabitata e così gran parte delle vallette che scendono verso il Lamone. I boschi aumentano fino a diventare la componente costitutiva del paesaggio. Qua e là compaiono le improvvise scarpate che espongono gli strati di arenaria. In questo scenario solitario compare all'improvviso Cadi Malanca, oggi adibita a Museo della Resistenza in memoria dei combattimenti sostenuti nell'ottobre 1944 dai partigiani della 36esima Brigata Garibaldi, nel tentativo, poi riuscito, di sfuggire all'imminente accerchiamento nemico. Poco dopo si incontra il valico di Croce Daniele con un bar trattoria. Continuando poi sul lato del Lamone, in direzione di Monte Romano, si trova, a sinistra della strada segnalata da cartello, una cerro sughera, albero sempre verde, molto raro in Romagna. Ritornati nuovamente in cresta, si incontra la strada per Fontana Moneta, gruppo di edifici comprendenti anche l'antica Pieve e la Canonica, completamente ristrutturato da un'associazione escursionistica faentina. Si trova sul fianco opposto, sinistra idrografica, della Valle del Sintria, a meno di un'ora di cammino da qui, ed è possibile passarvi la notte, ma è assolutamente necessario informarsi preventivamente dell'agibilità. Ignorando il bivio, il nostro percorso continua lungo la cresta, superando il monte Gamberaldi e la testata Valliva del Sintra, fino ad incrociare, dopo le lastre, l'antica mulattiera che collegava Palazzuolo sul Senio e Marradi, che si segue in direzione di quest'ultimo paese. Siamo a circa 800 metri di quota. Alle pendici del Monte Carnevale si lascia la pista più evidente per iniziare a scendere toccando Ca Mondera e Ca del Falco, disabitate e cadenti. A sinistra la vista si apre verso il borgo di Gamberaldi, con la chiesa e il massiccio palazzo rinascimentale. Quindi, seguendo i bellissimi nomi antichi, si incontrano i ruderi di Ca di Vento. La pendenza aumenta, si calpesta qualche tratto ancora lastricato e finalmente si giunge a Marradi, proprio di fronte alla stazione ferroviaria.
Cup I ask silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed.
Da questo borgo romagnolo, sotto l'egemonia fiorentina dal 1428 e ancora oggi in provincia di Firenze, partì, esattamente un secolo fa, nel settembre 1910, Dino Campana per il suo solitario cammino verso la Verna, raccontato in un diario poetico compreso nei Canti Orfici. Marradi era allora un popoloso borgo di più di 9.000 anime, il triplo degli abitanti odierni. Dopo secoli di isolamento ultra Alpes, l'abolizione dei confini dopo l'unità d'Italia, il completamento della carrozzabile per la Colla di Casaglia e l'apertura della ferrovia faentina nel 1893 avevano portato al paese una ventata di novità e un certo benessere. Qui Campana era nato 25 anni prima ed era un outsider nell'altezzosa società letteraria dell'epoca. Dopo una vita tormentata e randagia, morì in manicomio e la sua grandezza fu pienamente riconosciuta soltanto molto tempo dopo. Il suo percorso non è del tutto noto, ma è sicuramente differente dal nostro. Sappiamo che si fermò a Campigno, paese barbarico, fuggente, paese notturno, mistico incubo del caos, a Castagno d'Andrea, a Campigna, e che da lì scese a Stia. Son sceso per interminabili valle selvose e deserte, con improvvisi sfondi di un paesaggio promesso. Poi lo ritroviamo a Laverna, da dove ci ha lasciato alcune delle sue pagine più profonde e toccanti. Il centenario casuale è un buon pretesto per proseguire il cammino a fianco di Dino Campana. I suoi paesaggi e le sue descrizioni visive uniscono all'evidenza fotografica il tocco sapiente della mano di un grande pittore. La sua poesia, profondamente umanista, è un rifugio in un mondo schiacciato dal materialismo. I suoi divini primitivi, Giotto, Dante, Leonardo, Michelangelo e Frate Francesco, sono i giganti su cui poggia il nostro modo di essere. Niente male come compagnia. Il poeta sarà una presenza discreta che ogni tanto farà sentire la sua voce.
C'è in cielo i palloncini dai mille più colori, si tuffano nei prati per diventare fiori. Ci sono bollicine di sorrisi di donne, di vino dolce e bianco perché è il giorno del santo. C'è chi va, che si bacia, c'è chi fa le capriole, chi suona l'armonica e chi si indora nel sole, chi si taglia il salame, c'è chi canta il tempo andato, chi come fa il bucato sventola qua e là. Sarebbe tutto un sogno se non sentissi fame. Mio padre che mi chiama, l'odore del buon pane, profumo di soffritto, tepore di minestra, né sogno né illusione, è solo una festa.
Il mattino arride sulle cime dei monti. In alto, sulle cuspidi di un triangolo desolato, si illumina il castello, più alto e più lontano. Il fiume si snoda per la valle, rotto e muggente, a tratti canta e riposa in larghi specchi d'azzurro. Oggi cammino con Sandro, vecchio amico e grande conoscitore delle montagne romagnole, inesauribile fonte di informazioni e di racconti. Passiamo sotto l'arco a volta che porta subito fuori dal paese, lungo la mulatiera che rimonta la dorsale del Rio del Salto. Nel fondovalle appaiono gli edifici compatti della Badia del Borgo, sormontati dal massiccio campanile medievale. Ruderi di case, strati rocciosi esposti all'erosione, castagneti, brandelli di coltivazioni abbandonate da tempo e distese di boschi cedui. Il tutto disperso in una microgeografia di creste e vallette, ripide ed aspre a dispetto delle quote modeste. In questo, che è il più tipico paesaggio della media montagna romagnola, incendiato dalle fiammate degli aceri montani nel pieno tripudio autunnale, arriviamo all'eremo di Gamogna, annunciato da una fonte e dal minuscolo camposanto. Il complesso è molto suggestivo, disteso su un piccolo pianoro proteso verso la valle della Cerreta e articolato in chiesa con campaniletto a vela, canonica ed edifici conventuali affacciati sul chiostro. L'insieme era in abbandono da decenni, quando un gruppo di volontari intraprese l'impegnativo restauro terminato una decina di anni fa ed è oggi affidato alla comunità monastica della Fraternità di Gerusalemme. Da Gamogna l'altra via scende nella valle della Cerreta e ne risale il fianco opposto toccando la chiesa di Trebbana, con una breve deviazione per visitare la vicina Quercia, una delle più grandi dell'intera Romagna. Da lì si sale a Monte del Cerro e dopo un tratto in cresta si scende nella valle del Tramazzo fino alle rive del lago di Ponte, estremo avamposto settentrionale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Sulle rive boscose del laghetto artificiale si trova Casa Ponte, dove è possibile pernottare. Poi il cammino risale la testata Valliva fino al colle di Tramazzo. Io, invece, preferisco seguire una via più panoramica e diretta, che mi consente di guadagnare un giorno sulla tabella di marcia. Saliamo quindi al passo dell'Eremo, sulla strada fra Marradi e San Benedetto in Alpe, lungo la mulattiera che costituisce l'accesso più bello e frequentato a Gamogna. Il valico è presidiato da cacciatori in attesa di uccelli di passo. Sandro mi saluta, richiamato da impegni cittadini. Io invece seguo la strada verso San Benedetto per un paio di chilometri, fino al passo Peschiera, entrando così nel bacino del fiume Montone. Il sentiero che corre sulla cresta di Monte Bruno offre vedute indimenticabili di Gamogna, unica presenza umana visibile nel disordinato accavallarsi di creste e rose, biancheggianti in contrasto con il caldo colore dei boschi. Così arrivo al colle di Tramazzo, modesto valico disperso fra poggi boscosi che collega l'omonima valle a quella dell'Acqua Cheta. Qui trovo per la prima volta il cartello del sentiero delle foreste sacre, che seguiremo fino alla Verna e alla cui realizzazione ho lavorato un paio d'anni fa. Seguo la pista forestale che corre attorno ai 1000 metri di quota, poi inizia la discesa lungo la cresta dei Susinelli, nell'aperto paesaggio di pascoli e boscaglia. Dalle nubi filtrano lame di luce bassa che accendono i pendii. L'atmosfera è drammatica, barbarica, come avrebbe scritto il poeta. Mucche mi guardano dalla soglia di case diroccate. Il pendio diviene più ripido e aperto con lastre di roccia nuda. Il fondovalle dell'acqua cheta si avvicina, ma prima di arrivare alla strada che scende dal passo peschiera, prendo il sentiero che corre a mezza costa fino a Il Poggio, la parte più alta e più antica di San Benedetto in Alpe, dove si trova l'abbazia fondata all'inizio dell'XI secolo da San Romualdo, forse per radunare le comunità di monaci ed eremiti già presenti nei dintorni. Della struttura originaria rimangono soltanto resti inglobati dalle costruzioni successive, fra cui la bellissima cripta, ma l'insieme è austero e suggestivo. È tardi. Scendo subito per la strada lastricata che attraversa il borgo fino al paese basso, detto il Mulino, alla confluenza fra i fossi dell'Acqua Cheta e Troncalosso, che generano il fiume che da qui in poi si chiama Montone. Il campeggio con l'ostello è chiuso, ma trovo alloggio nella locanda vicino alla confluenza, che sarebbe chiusa per turno, ma fa un'eccezione per il viandante solitario e bisognoso di ospitalità. Il cielo è terso e l'aria pungente sa d'autunno e di montagna. Il sole non è ancora arrivato fin quaggiù. Fragili trine di brina, la prima che vedo quest'anno, dicono che la stagione è ormai finita e che l'inverno è dietro l'angolo. Risalgo lentamente il fosso dell'Acqua Cheta, incantato dalla corrente che trascina mulinelli di foglie e dalle tinte degli alberi. Nella mente mi riecheggiano le parole di Campana, lette ieri sera. Per rendere il paesaggio, il paese vergine che il fiume docile a valle solo riempie del suo rumore di tremiti freschi, non basta la pittura, ci vuole l'acqua, l'elemento stesso, la melodia docile dell'acqua che si stende tra le forre all'ampia rovina del suo letto, che dolce come l'antica voce dei venti incalza verso le valli in curve regali, poiché essa è qui veramente la regina del paesaggio. Chi avrebbe saputo dirlo meglio?